tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
La barca è piena. 75 anni fa, durante la Seconda Guerra Mondiale, la Svizzera dava una sterzata in tema di rifugiati. Il risultato fu la chiusura dei confini agli ebrei che tentavano di sfuggire alle persecuzioni naziste. Ne parliamo questa mattina a Tempo dello Spirito. Buongiorno, ben ritrovati da Paolo Tonina.
Buongiorno Paolo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori anche da Luisa Nitti. Parleremo stamattina anche di riforma protestante e educazione con un intervento del professore Emidio Campi, mentre la meditazione biblica parlerà questa settimana di paura e fiducia.
E poi per finire avremo l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana e alcuni annunci riguardanti i programmi radiofonici e televisivi.
Era il settembre del 1942 quando la Svizzera diede una decisa sterzata sulla questione dei rifugiati che tentavano di varcare i confini del paese. Di fronte al crescente numero di ebrei perseguitati dal regime nazista che cercavano di trovare scampo in Svizzera, la decisione fu quella di chiudere i confini.
L'espressione usata a quel tempo fu «la barca è piena», per intendere che il paese non era più in grado di gestire l'accoglienza di chi voleva entrare. Un tema senz'altro attuale oggi, mentre migranti e rifugiati cercano scampo dalle guerre e dalla fame e fanno pressione ai confini dell'Europa.
Lo storico e ricercatore Sascha Zala è con noi questa mattina per ricordare quella decisione che influì pesantemente sul destino di tanti ebrei durante il secondo conflitto mondiale.
Sascha Zala, sul finire del settembre di 75 anni fa le autorità svizzere adottarono il principio secondo cui la barca è piena e dunque sancirono la chiusura dei confini per i profughi ebrei. Conosciamo l'atteggiamento e le decisioni del governo federale, ma che cosa possiamo dire riguardo all'opinione pubblica? Gli svizzeri approvarono quella politica di chiusura?
È estremamente difficile rispondere a questa domanda in maniera generale, perché di fatto durante la guerra vigeva la censura della stampa e col regime dei pieni poteri del Consiglio federale effettivamente la Svizzera rimase una democrazia, ma fu una democrazia che aveva delle connotazioni molto autoritarie, quindi è molto difficile analizzare l'opinione pubblica. Il Consiglio federale applicò una politica verso i rifugiati estremamente dura e questa politica venne sostenuta da larghe parti della popolazione e soltanto certe persone in certe situazioni molto particolari mostrarono di non seguire le leggi, di disobbedire a queste leggi e di far prevalere un discorso di umanità.
Tra i casi di dissenso nei confronti della politica di chiusura adottata dalle autorità viene naturalmente in mente la figura del comandante della polizia di San Gallo, Paul Grüninger, il quale, ignorando le direttive dei suoi superiori, permise a centinaia di ebrei di entrare in Svizzera. Grüninger fu scoperto, destituito, processato e condannato. Solo di recente è stato pienamente e ufficialmente riabilitato. Ci sono stati altri casi altrettanto noti.
Effettivamente ci sono diversi indizi che in una parte della popolazione, soprattutto anche per pietà cristiana, possiamo dirlo, ci fosse un approccio diverso da quello molto severo e duro delle autorità. C'è questa famosa lettera delle ragazze di secondaria della scuola di Rorschach del 7 settembre 1942, che sono delle ragazze che di propria iniziativa scrivono al Consiglio federale e chiedono perché applichi una politica talmente dura e che si tratta di povere persone e che queste andrebbero accolte. Siamo di fronte a delle ragazzine di 14 anni che con chiara visione vedono la pressione e la situazione politica e però vedono anche questo margine di manovra possibile che ci sarebbe stato e che dunque questa barca non era ancora piena.
Come valutare quei casi di disobbedienza, quella del comandante Grüninger particolarmente chiara e netta, ma anche quella delle quattordicenni di Rorschach? Che cosa le suggeriscono in quanto storico?
La disobbedienza in questi casi di estrema gravità è forse quasi immanente. Addirittura lo stesso Rotmont, che era il responsabile presso il rispettivo ufficio federale della politica verso gli stranieri, fa dei sopralluoghi alla frontiera nel Giura e al rientro scopre una famiglia di ebrei che è riuscita a scappare in Svizzera e si fa prendere dalla tenerezza, soprattutto perché c'è anche un bambino, e li porta a Berna. Cioè una situazione assolutamente anche quasi schizofrenica fra la durezza della situazione, diciamo, legislativa, normativa, della stessa persona che prende delle decisioni quando è a tavolino, e un comportamento diverso quando si trova di fronte, confrontato alla necessità.
Un episodio che mette a nudo delle contraddizioni laceranti, quello che vide coinvolto Heinrich Rotmund. Ma è possibile un giudizio morale sulla politica di quegli anni?
Edgar Bonjour, che ricevette l'incarico di ricostruire la storia della politica estera svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, scrive nel suo rapporto una frase molto dura dicendo: tutta la nostra generazione ha fallito seguendo questa politica estremamente dura, perché in un paese come la Svizzera il popolo non avrebbe dovuto seguire per forza il corso politico delle autorità.
Voltiamo pagina dopo questo intervento di Sascha Zala sulla chiusura delle frontiere svizzere durante la Seconda Guerra Mondiale. La rubrica Pillole di riforma, che ascolteremo fra poco, è tenuta questa settimana dal professor Emidio Campi, già docente di storia del cristianesimo alla Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo e direttore dell'Istituto Svizzero per la Storia della Riforma.
Il professor Campi apre oggi una finestra su un tema interessante. Quando si parla di riforma non si può dimenticare il ruolo che questa ebbe nel campo culturale e educativo. Il richiamo alla lettura personale della Bibbia si salda infatti nel pensiero dei riformatori con la necessità di avere una istruzione di base per tutti.
E difatti Lutero stesso per primo spinse molto in questa direzione. Ciascuno, diceva il riformatore, deve essere messo in condizione di leggere da sé la Bibbia. Questo obiettivo, che nasceva da motivi teologici, ebbe anche un grande influsso sul mondo culturale di quel tempo. Ce ne parla stamattina il professor Emidio Campi.
È davvero impossibile disconoscere quanti e quali impulsi la società moderna abbia ricevuto dalla riforma nel campo culturale ed educativo. Il forte richiamo alla lettura personale della Bibbia da parte di tutti i credenti spinse all'alfabetizzazione di massa i fedeli protestanti, influendo positivamente sull'istruzione nel suo complesso. Al contrario di quanto avvenne nei paesi cattolici, dove la lettura della Bibbia fu scoraggiata a favore del linguaggio delle immagini che adornano le chiese e parlano agli analfabeti. Lutero, già nel 1524, indirizzò un importante appello ai borgomastri e ai consigli di tutte le città tedesche, sostenendo con forza le ragioni di una istruzione estesa a tutti e affidata a scuole pubbliche. L'appello fu accolto positivamente, dando inizio a quel processo che doveva fare della istruzione pubblica un pilastro della società tedesca. A Zurigo, la culla del protestantesimo riformato, con la soppressione dei chiostri si erano rese disponibili le risorse finanziarie che permisero l'attuazione dal 1525 di riforme sociali ideate da Zwingli, che contribuirono all'affermazione della riforma a Zurigo e in tutta la Confederazione. Tra l'altro fu promossa l'istruzione primaria, gestita sì dalla Chiesa, ma regolata da leggi dello Stato. Essa era gratuita per i meno abbienti, obbligatoria per tutti, fanciulli e fanciulle, in città come nelle zone rurali. Così fu realizzata una scuola popolare, pubblica, obbligatoria, nella quale l'insegnamento si svolgeva nella lingua materna. L'altro pilastro nel campo dell'istruzione a Zurigo fu l'istituzione della prima scuola teologica riformata, anch'essa voluta da Zwingli. La qualità dell'insegnamento e dei docenti attrasse rapidamente studenti provenienti da ogni parte d'Europa. Questo non vuol dire che la riforma abbia fondato la pedagogia moderna o abbia inventato l'istruzione pubblica laica come la conosciamo oggi. La scuola primaria era fortemente influenzata da fini religiosi. Si dovrà attendere il secolo successivo, il XVII secolo, per vedere un mutamento nella concezione dell'istruzione pubblica universale. Questa svolta fu dovuta all'opera di Jan Amos Comenio, il padre della pedagogia moderna. Con lui si affermerà l'idea che istruire equivale a rendere compiuta una persona e a sviluppare tutte le potenzialità insite nella natura umana. I suoi meriti in campo pedagogico sono così eccelsi che a volte ci si dimentica che Jan Amos Comenio era pastore e vescovo della chiesa evangelica boema che si ricollegava alla tradizione ossita. Egli stesso ci tenne a ricordarlo nella sua opera didattica. Io le cose che scrissi per i giovani le scrissi non da esperto di pedagogia, ma da teologo, avendo come scopo che gli agnelli del gregge di Cristo, la gioventù cristiana, fosse fatta progredire verso mete più alte ed autentiche.
Che cosa significa affrontare la notte? È un tema di cui si parla nella meditazione biblica del pastore valdese Giuseppe Ficarra.
Il testo biblico di riferimento è tratto dall'Evangelo di Marco e racconta di una grande tempesta. I discepoli sono con Gesù su una barca che rischia di affondare. Sono spaventati a morte, mentre il loro maestro, in modo inspiegabile, dorme sul fondo della barca.
Si tratta, lo avrete capito, di un episodio biblico molto conosciuto. Ma ascoltiamo innanzitutto la lettura di questo racconto. La voce è di Natascia Gamba.
Divenne sera e Gesù disse ai suoi discepoli: «Andiamo all'altra riva». I discepoli lasciarono la folla e portarono Gesù con la barca. A un certo punto, il vento si mise a soffiare con tale violenza che le onde si rovesciarono dentro la barca e questa già si riempiva d'acqua. Gesù, intanto, dormiva su un guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, affondiamo! Non ti importa che noi moriamo?» Egli si svegliò, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Allora il vento cessò e ci fu una grande calma. Poi Gesù disse ai suoi discepoli: «Perché avete tanta paura? Non avete ancora fede?»
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, l'Evangelista Marco ci invita a riflettere sulle nostre paure. Inizia con le parole: «Divenne sera». È la fine della giornata, quando si fa buio e siamo stanchi. Il buio rivela la nostra fragilità. L'incapacità di affrontare ciò che non vediamo rivela la nostra impotenza, le nostre paure. I discepoli devono affrontare la tempesta quando è già buio nella loro anima, nel momento più critico della loro vulnerabilità, come a volte accade anche a noi. Gesù avrebbe potuto dire: «Troviamo un posto sicuro dove passare la notte». Invece chiede ai discepoli di affrontare la notte. Chiede di essere persone mature e consapevoli che possono diventare protagoniste della loro storia, del loro destino, piuttosto che subirlo. Gesù chiede di fare rotta verso altre mete, piuttosto che rinchiudersi dentro le proprie sicurezze, di andare incontro a realtà e a persone nuove con fiducia, anche quando provocano grandi tempeste dentro di noi. Questo significa andare verso l'altra riva, andare incontro al nostro domani senza paura. Ma andiamo all'altra riva non significa che è inevitabile andare incontro a un destino inesorabile. Non significa che dobbiamo rassegnarci ai disastri, alla violenza, alla guerra, alle disgrazie. Significa che possiamo reagire, non arrenderci e fare qualcosa per qualcuno, per molti, per noi stessi, per il mondo. Il poeta Khalil Gibran scriveva: «La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia». I discepoli hanno paura perché pensano a come sopravvivere alla tempesta. «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Quante volte la domanda dei discepoli è anche la nostra. «Dio, non ti importa del nostro dolore, delle nostre malattie, della nostra inquietudine? Non ti importa della fame e della povertà nel mondo, della violenza e delle guerre per le quali molte persone muoiono?» Come i discepoli, anche noi gridiamo la nostra rabbia per le ingiustizie che subiamo, noi o gli altri. E Gesù è là, che dorme sul suo cuscino, a poppa. Talvolta pensiamo che Dio dorma, che non gli importi del mondo, oppure lo riteniamo responsabile delle nostre disgrazie. I più rassegnati si arrendono e dicono: «Sia fatta la volontà di Dio». È una dura prova, quella di ogni barca che affonda, di notte, in mezzo alla tempesta. Abbiamo paura, come i discepoli. Ci sentiamo soli perché nessuno ascolta, nessuno risponde alla nostra richiesta di aiuto. Ma Gesù continua lo stesso a ripeterci: «Andiamo all'altra riva, anche quando è buio intorno a noi». E Gesù calma la tempesta e dice: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Come dire che la fede caccia via la paura. E noi non abbiamo risposte. Restiamo muti, perché le tempeste e il buio della vita ci disorientano e mettono in discussione le nostre opinioni e le nostre sicurezze, anche su Dio. Ma Gesù non ci chiede di costruire sicurezze, ma di accogliere quella fede che ci permette di guardare oltre il nostro piccolo orizzonte. Una fede per la quale possiamo credere davvero che Dio viene ad incontrarci nella nostra notte, nella nostra barca, nella nostra tempesta, per farci danzare nella pioggia.
Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, ascoltiamo l'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana nella prossima settimana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Studio biblico incontro di preghiera a Lugano, presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13, lunedì 9 ottobre in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.
Studio biblico ecumenico a Lugano, mercoledì 11 ottobre alle ore 20.15 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13. Parenti e serpenti, il peccato d'origine. La donna e l'uomo tra il serpente e Dio.
Incontro ecumenico sulla Bibbia presso la Chiesa Evangelica di Novaggio, giovedì 12 ottobre alle 20.15. Tema dell'incontro: i segni nel Vangelo e nell'Apocalisse di Giovanni.
concerto presso la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano, domenica 15 ottobre alle ore 17. Forte Rocca, Ein Festeburg, la musica e il canto nelle chiese della Riforma. Protagonista, l'ensemble vocale e strumentale Giulio Rusconi, diretto dal maestro Luca Ratti. Olga Angelillo, soprano, Mirea Marchetto Mollica, contralto, Luca Della Casa, tenore, e Davide Rocca, basso. I canti saranno brevemente introdotti dal pastore Daniele Campoli.
Incontro promosso dall'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno Ascona sulla figura della poetessa ebrea tedesca Else Lasker-Schüler. Domenica 15 ottobre alle ore 17 presso il Centro Evangelico di Ascona.
Resteranno aperte fino alla fine di ottobre due mostre in Bregaglia. A Vico Soprano, presso la chiesa di San Cassiano, è possibile visitare la mostra La Riforma in Bregaglia, a cura della Chiesa Evangelica Riformata. Presso la Galleria Il Salice a Castasegna è possibile visitare la mostra La Parola e le Parole, Riforma e Italiano in Bregaglia, a cura della Società Culturale PGI Bregaglia.
Vogliamo ancora ricordarvi, prima di chiudere, alcuni appuntamenti radiofonici e televisivi. Fra pochi istanti sulla Rete 1 è possibile ascoltare la trasmissione Chiese in diretta. Questa settimana è dedicata interamente alla riapertura della Cattedrale di Lugano, un evento importante visto che la Cattedrale di San Lorenzo era chiusa dal 2011 per opere di restauro. Le celebrazioni in occasione di questo evento si svolgeranno nella settimana che si apre, precisamente dal 13 al 15 ottobre.
E passiamo dalla radio alla televisione. Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani dopo l'infonotte, presenta due servizi. Il primo, Riforma e Italiano in Bregaglia. La riforma è arrivata in Val Bregaglia portata da predicatori evangelici italiani in fuga dai tribunali dell'Inquisizione. Il passaggio della popolazione della valle alla nuova fede è coinciso con l'adozione dell'italiano come lingua di uso ecclesiastico e civile. E poi, sempre nella stessa puntata, ci sarà il servizio 500 anni di riforma, un breve filmato d'animazione che racconta le fasi salienti del passaggio della Bregaglia alla riforma protestante, in seguito alla predicazione dell'ex vescovo di Capodistria, Pierpaolo Vergerio.
Vi salutiamo oggi con una frase di uno dei maggiori teologi protestanti del Novecento, Karl Barth, augurandoci che queste parole possano accompagnarvi durante la settimana.
Nessuno può essere salvato in virtù di ciò che può fare, ma tutti possono essere salvati in virtù di ciò che Dio può compiere.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una serena domenica. Saremo di nuovo con voi fra una settimana. A risentirci.